come si è detto nell'ultima puntata, verso la fine, Ricoeur propone un'interpretazione semantica dei sintomi nevrotici e anche dei sintomi mini nevrotici, come i sogni, i lapsus, i moti di spirito. Questa interpretazione può, in un certo senso, sembra almeno essere autorizzata dall'uso del termine simbolo che talvolta Freud adotta per riferirsi a questi due tipi di sintomi, nevrotici e mini nevrotici. Ma per Freud la parola simbolo non ha un significato semantico, non vuol dire che i sintomi sono simboli nel senso di segni, nel senso di un discorso su le cause inconsce che li hanno provocati. I simboli di Freud sono, usa un termine tecnico, Freud parla di formazione di compromesso, sono derivazioni di un compromesso tra alcuni desideri inconsci, inconfessabili e le idee che invece la nostra coscienza può accettare. C'è una complessa storia narrata in molti modi da Freud nei suoi scritti in vari momenti, ma in nessuno di questi momenti Freud considera un sintomo nevrotico, per esempio l'ossessione che spinge a controllare continuamente se il gas è chiuso o aperto, oppure il contenuto di un sogno. Mai, in nessun momento, Freud considera questi sintomi come i frammenti di un discorso che ci parla dell'inconscio, che ci parla, per così dire, della loro origine. E su questo è chiarissimo. Per esempio, l'abbiamo letto velocemente alla fine della scorsa puntata e ora lo rileggiamo. Come ci si sarebbe potuto aspettare, è lo stesso Freud a dirci che, e adesso udite, udite, perché tra virgolette dico la frase di Freud, una frase che lui pronunciò nel 1916, quindi una trentina d'anni dopo che aveva cominciato a fare psicoanalisi. Freud dice: il sogno non vuol dire niente a nessuno, non è un veicolo di comunicazione. Per questo è paradossale, nota Grunbaum, che Ricoeur fondi la sua ricostruzione tematica proprio sui sogni e anche su altri aspetti, ma proprio sui sogni, dove è facile inchiodarlo a questa frase di Freud, che è la più esplicita, ma che è in perfetto accordo con molte altre affermazioni. È vero che il grande successo di pubblico colto che ebbe Freud all'inizio della sua carriera fu dovuto a quel libro che è L'interpretazione dei sogni, assieme alla psicopatologia della vita quotidiana e alcuni altri scritti, assicurò a Freud una grande fama. Interpretazione dei sogni. Il titolo è chiaro che manda in brodo di giuggiole un'ermeneuta, perché sembra che Freud voglia interpretare i sogni come se significassero qualcosa. In realtà l'interpretazione, non so perché Freud abbia scelto questo titolo, e congetturo che lo abbia scelto per ovvi motivi di presa sul pubblico. Alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, i testi di questo genere, sui sogni e anche sui fenomeni spiritici, avevano un enorme successo. L'epoca del tardo positivismo, della fine del positivismo, era percorsa da un fremito di interesse per tutte quelle zone d'ombra dell'animo umano, di cui in effetti si occupò anche Freud. Ma l'interpretazione dei sogni è una tecnica antica. Gli antichi, i greci, i romani, le loro opere letterarie, tutte ci raccontano di sogni attraverso i quali gli dei comunicavano agli esseri umani la loro volontà. I sogni erano fonte di premonizione. Ancora oggi siamo turbati da certi sogni perché ci sembrano premonizioni. In realtà non c'è nessuna prova che lo siano. Hanno anche studiato questo problema senza arrivare a nessuna conclusione. Quand'è dunque, lasciando i greci e i romani al loro destino, perché non crediamo più negli dei dell'Olimpo, bisogna tuttavia riconoscere che nella cultura cristiana, giudaico-cristiana, Il libro fondamentale è la Bibbia, un insieme di libri che comprende il Vecchio e il Nuovo Testamento. Sia nel Vecchio sia nel Nuovo Testamento compaiono molti sogni, e in questi sogni quasi sempre, vorrei dire sempre se conoscessi molto bene ogni angolo della Bibbia, ma non è il mio caso, mi sforzo, ma non è ancora il mio caso, in molti sogni, quasi tutti, forse tutti, nel sogno è Dio, è il Signore che parla al profeta, che parla a Maria, che parla a Giuseppe. Quindi nei sogni raccontati dalla Bibbia il sogno è veramente la fonte di comunicazione attraverso la quale un essere superiore parla a un essere umano. Ma Freud, pure ebreo di origine, era profondamente ateo, certamente non ci proponeva qualcosa di questo genere, e quindi è anche molto difficile pensare che Freud avesse sostituito Dio con l'inconscio, ed ecco allora che nel sogno l'inconscio ci parla, e il sogno diventa il discorso dell'inconscio che noi dovremmo decifrare. Io non so se possiamo attribuire una idea del genere agli ermeneuchi, temo di sì. Certamente non la possiamo attribuire a Freud. L'interpretazione dei sogni di Freud è una teoria piuttosto complessa, che vede i sogni appunto come formazione di compromesso, alla pari degli altri sintomi nevrotici, tra desideri, volizioni, contenuti ideativi seppelliti nell'inconscio e la sfera cosciente che li riplasma perché non li può sopportare, diciamo così, in modo molto brutale. Allora, lasciamo stare i sogni, sui quali Ricoeur ha fatto, secondo Grumbo, una figuraccia, e ci spostiamo a un altro esempio che ho già illustrato in passato per altri fini, cioè per mostrare come dei controlli epidemiologici potrebbero servire per mettere alla prova, per confutare o confermare le teorie di Freud, in particolare la sua teoria della paranoia come originata da desideri sessuali inconsci. In questa fase però, in questo momento, questo pezzo di Grumbo che mi accingo a leggere, il controllo epidemiologico non c'entra nulla, perché l'esempio delle cause della paranoia viene utilizzato per negare la possibilità di una interpretazione semantica del gesto paranoico come un gesto che alluderebbe alle sue radici inconsce, che affondano appunto la loro origine nei desideri omosessuali repressi. Dice Grumbo: per fare un altro esempio, il comportamento sospettoso di un paranoico che esprime in modo verbale o non verbale, ad esempio con sguardi pieni di sospetto, la sua mania di persecuzione è considerato una buona prova, psicoanalitica dell'esistenza di desideri omosessuali. Come ricorderete, la tesi, la teoria di Freud in materia era piuttosto semplice e anche a suo modo geniale. E pensava che la paranoia, vale a dire il comportamento paranoico nel quale io penso che un po' tutti mi perseguitino, anche il mio psicoanalista che forse è un agente della CIA, del Mossad e così via, e infatti i film hanno dedicato un certo spazio ai paranoici, che sono personaggi piuttosto divertenti se presi a piccole dosi. Bene, come nasce la paranoia? Il paranoico naturalmente si chiama Sempronio. Sempronio ha un forte desiderio omosessuale per Cirillo, e però non lo può ammettere. Non può ammettere che ama Cirillo, non può dire io amo Cirillo. Allora cosa fa? Rovescia questo sentimento e dice io odio Cirillo. Così è sicuro che non l'amo. Ma io odio Cirillo, ma anche l'odio è un sentimento inconfessabile. Allora cosa fa? Cambia il soggetto con complemento oggetto e dice Cirillo mi odia. Poi tutti un po' lo odia Cirillo, Giovanni, anche le donne, e qui insomma Freud un po' si arrampica sugli specchi, e comunque nasce una formazione mentale, una psicopatologia di tipo paranoia. Bene, ancora una volta noi, come con i sogni, non ci porta a sapere se Freud ci ha azzeccato oppure no nella sua teoria della paranoia. Ci importa però sapere che non è una teoria che possa essere interpretata facilmente secondo lo stile degli ermeneuti. Perché? Perché nel gesto paranoico, nella frase paranoica, tu sei del Mossa, ti ha pagato la CIA, o nel gesto paranoico, gli sguardi sospettosi che io distribuisco a chiunque vedendo nemici dappertutto, bene, in questi gesti, in queste parole, noi non possiamo vedere nessuna affinità tematica con i desideri omosessuali. Odiare tutti non assomiglia a desiderare alcune persone del proprio sesso. Questo è il tipo di controesempi che Grumbaum porta alle teorie ermeneutiche. Infatti dice: tuttavia, anche assumendo la correttezza di questa interpretazione, questa interpretazione della paranoia, ciò non toglie il fatto che il comportamento del paranoico non costituisce ancora un atto comunicativo che semanticamente si riferisce a sentimenti sessuali inconsci. Più in generale, anche se i sintomi ed altri effetti derivati vengono realmente espressi verbalmente, lo si può fare, e sono connessi tematicamente alla loro causa inconscia, talvolta accade che un sintomo nevrotico sia connesso alla sua causa inconscia dal punto di vista tematico del contenuto, non per questo designano linguisticamente la repressione che ne è alla base, benché ne siano la sua manifestazione. Per esempio, possiamo supporre che davvero l'idrofobia di Anna Oh sia stata causata dall'orrida visione del cane del papà che beveva col suo linguone imponente dal bicchiere d'acqua del papà, il quale poi se l'è bevuta e non si è accorto di niente, o cosa orribile. Ma certo, tutti e due i fatti, gli eventi hanno a che fare con l'acqua, la nevrosi di Anna Oh e l'evento che l'ha scatenata. Ma il fatto che ci sia una somiglianza di contenuto tra il sintomo nevrotico e la causa inconscia, la supposta causa inconscia di questo sintomo, di per sé non significa che ci sia una relazione causale. Anche, infatti, Freud stesso, dopo che scoprì questa causa inconscia, che però si era verificata in una parte adulta della vita di Anna Oh, ha avuto dei dubbi sul fatto che fosse la vera causa, anche perché no, non guariva in modo definitivo e sicuro. E allora qui nasce anche il dissidio con Breuer. Freud comincia a pensare che la vera causa dell'idrofobia e delle altre sindromi nevrotiche di Anna O fosse molto più lontana del tempo, fosse attribuibile al tempo in cui lei era bambina, e chissà qual era, non, io al momento non lo ricordo, bisognerebbe intervistare Freud, ma probabilmente non aveva nulla a che fare con l'acqua. Quindi derivare una relazione causale e dedurre una relazione causale da un'affinità tematica o somiglianza di contenuto è un errore di ragionamento che costituisce un esempio di quella che Grumbaum chiama e ha chiamato la fallacia dell'affinità tematica. Insomma, per concludere a pagina 27, è scorretto assimilare tra loro i seguenti due insiemi di relazioni. Adesso li dico quali sono. Questi due insiemi, voi memorizzati, lo guardate bene, pagina 27. 1. Il modo in cui un effetto manifesta la sua causa e quindi può costituire una testimonianza della sua azione. Certo. Però facciamo subito un esempio. Ci sono dei modi in cui un effetto manifesta la sua causa e quindi può costituire un segno, una testimonianza della sua azione. Tipico, esempio tipico che viene ispirato da queste giornate di maggio: tu vai in bicicletta in campagna e senti un bellissimo odore di bruciaticcio, chissà, sarà un picnic, poi vedi del fumo. E allora da questo pinnacolo di fumo, che è un segno del, tu lo concepisci come un segno della presenza di un picnic. A volte in realtà vedi un fumo consistente, non c'è alcun picnic, e tu dici, pensi che quel fumo testimoni sia un segno di un incendio o di comunque di un fuoco che qualcuno ha appiccicato, per esempio, per bruciare frasche inutili e dannose e ingombranti. E allora non c'è niente di male nel dire che il fumo è un segno del fuoco o dell'incendio, è un segno nel senso che è un effetto e tu da questo effetto, sulla base delle tue conoscenze, risali ad una causa, ma non è un segno in senso semantico. Se lo fosse, allora saremmo dentro un'altra storia, una storia del Far West dove gli indiani producevano segnali di fumo. E allora lì il fumo, certo che era l'effetto di un fuocherello, ma aveva un significato che capivano solo gli indiani, gli Shuri, Cheyenne, capivano questi segnali di fumo. Il fumo dunque è sempre effetto del fuoco e a una mente ben preparata dà l'idea di un fuoco, suggerisce l'idea della sua causa, ma non è sempre un segno del fuoco, lo è solo se viene utilizzato per comunicare. E allora se viene utilizzato per comunicare, molto probabilmente il suo significato, quello che comunica, certamente non è una banalità come sono stato prodotto da del fuoco. Gli Cheyenne vorranno dire qualcosa alla loro tribù amica. Vorranno dire: arrivano i cowboy, arriva l'uomo bianco, snudate le asce. Non vorranno dire: c'è del fuoco qui. Insomma, tra l'essere effetto del fuoco e un segno del fuoco, in quanto appunto effetto del fuoco che è la causa, ed essere utilizzato come segno per una comunicazione, ci passa molto e di questo ci occuperemo nella prossima puntata.